realtà.
Beh, è una cosa molto autistica da fare in realtà. Ho saputo questa cosa, adesso me la dico.
Salve, benvenute, benvenuti e benvenute a Fuori Norma, il podcast che sfida l'idea di normalità. Io sono Emanuela Masia, una formatrice e content creator che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima, decisamente fuori norma. Se anche tu vuoi contribuire al cambiamento di prospettiva sulla diversità, questo è il podcast che fa per te. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al podcast sulla piattaforma di podcast da cui lo stai ascoltando o al canale YouTube se stai guardando questo video su YouTube. Ti ricordo che Fuori Norma è un podcast indipendente, creato, ideato e condotto da me e che puoi supportare il mio lavoro offrendomi un caffè su Ko-fi, seguendo il link in descrizione, o se stai guardando questo video su YouTube cliccando sull'icona col cuore e il dollaro dentro, che sono i super grazie di YouTube. Ma puoi anche sostenere il podcast gratuitamente con un like, un commento, iscrivendoti al canale e condividendo questo episodio. Ti lascio ora all'ascolto di questa splendida puntata del Pro Solo, dico ogni volta, però come si fa? Supero me stessa, come se fosse merito mio. Se merito della puntata la fa l'ospite, quindi non è colpa mia, ogni volta degli ospiti fighissimi. Io ringrazio gli ospiti per la fiducia che mi accordano venendo fuori norma, questo è. Comunque, ci vediamo alla fine per i saluti, intanto ti auguro buon ascolto.
Ciao Maura, benvenuta.
Ciao, grazie.
È una grandissima emozione averti qui, come ogni volta che ti incontro, tu lo sai, già dalla prima volta che ti ho visto sfarfallavo, perché sono una tua grandissima fan da tantissimo tempo. Tecnicamente avrei dovuto presentarti, ma a me sembra impossibile che ci sia gente che non ti conosce, no?
No, ma sì, c'è sicuramente.
Ma insomma, Maura Gancitano, io ho la pagina di Wikipedia qui. No, l'ho aperta per guardare la cronologia dei tuoi libri, perché chiaramente l'ordine in cui li ho scoperti io non è l'ordine in cui sono usciti. A parte che già Maura Gancitano ha una pagina Wikipedia. Ma quindi sei filosofa, scrittrice, divulgatrice, hai fatto collaborazioni giornalistiche, partecipi a dibattiti politici e televisivi. Questo si dice di te su Wikipedia. Ma poi in realtà... ripeto, è un po' difficile non essersi imbattuti in una tua conferenza o in qualche evento a cui hai partecipato o che hai presentato o che avete organizzato con Tron, quindi insomma, molto attiva nell'ambito del pensiero, sei un intellettuale. Come la vesti questa etichetta?
No, a me non sembra un'etichetta, perché poi io di base sono una lettrice, cioè quello è quello che mi muove principalmente. E una persona il cui cervello elabora continuamente dei pensieri, però questa cosa invece viene vista a volte in modo un po', cioè come dire, l'intellettuale ha una certa immagine esterna che è molto diversa da quella che ho io o che ha in generale una persona giovane che sembra troppo strano, cioè non è un uomo sessantenne e quindi a volte questa cosa a qualcuno dà fastidio.
Dà fastidio, questo è interessante. Che non corrisponde al pregiudizio dell'intellettuale che uno avrebbe in testa, no? Sempre un fastidio, questa dissonanza cognitiva di una cosa che ti aspetti e non è come te l'aspetti. Poverini. Senti, come ti dicevo, io ho scoperto i vostri libri in ordine un po' sparso. E se ti dicessi che vi conosco dal 2016 non sarebbe vero, è probabile che io vi abbia conosciuto in pandemia, forse un po' prima della pandemia, perché il primo libro che ho letto, appunto, non dico il 2016 a caso, dico il 2016 perché il primo libro che ho letto è stato Tu non sei Dio, che è uscito nel 2016, ma io ho letto molto tempo dopo. e sono stata attratta dalla, non sapevo chi eravate, sono stata semplicemente attratta dalla copertina per due motivi. Il primo è perché moltissimo tempo fa frequentavo un ambiente di frati francescani, male, come tutto quello che ho frequentato, cioè io sempre fuori luogo, tipo ce n'era uno che mi evitava nei corridoi dicendo che ero l'anticristo, io ho abitato gli spazi in modo piuttosto peculiare. Però mi ricordo che c'era un frate che invece mi stava simpatico, che diceva sempre Dio esiste e non sei tu, rilassati. E quindi mi richiamava questa cosa qua, ma poi anche stavo uscendo, non ero uscita da tanto tempo, da un circolo che io chiamerei di gente che praticava quella che a volte viene definita la positività tossica. Perché fra tutte le cose, appunto, e tutti gli ambienti che ho abitato male, c'è stato anche quello dello yoga. Terribile. E quindi Tu non sei Dio arrivava proprio in un momento in cui io probabilmente ne avevo bisogno, no? Che mi venisse appoggiato il mio disagio del trovarmi a disagio in queste situazioni, no? Ma sorprendentemente si è legato anche a un altro disagio che io avevo verso l'ideologia del merito, perché io sono anche ex insegnante. Vuoi spiegarmi un po' che cos'è questo pensiero del merito, insomma un po'?
Ma sì, sono tutti temi per me estremamente legati. Noi abbiamo, io e Andrea abbiamo lavorato per diversi anni nell'ambito, diciamo, dell'editoria, dell'organizzazione di eventi, un po' spirituale e un po' fricchettone, diciamo. E quello di cui ci siamo resi conto, perché il nostro era anche un interesse culturale nei confronti delle tradizioni spirituali, e che poi molto spesso in realtà erano culturalmente a volte molto aride, e quindi in realtà poi c'erano anche tutte le derive complottiste, oppure l'uso della scienza in modi poco scientifici, quindi salti quantici, cioè delle cose che poi in realtà a uno scienziato avrebbero fatto venire i brividi, e poi spingevano moltissimo verso l'individualità. Quello di cui ci eravamo resi conto è che poi la spiritualità dovrebbe in qualche modo darti la sensazione che tu sia parte di altre intelligenze, di qualcosa che ti supera. Ed è quel superamento della tua individualità che è anche la liberazione. E invece molte tecniche, molti discorsi dell'ultimo secolo e mezzo portano costantemente a dirti: attraverso questi strumenti tu sarai una persona perfetta, avrai il corpo perfetto, la vita perfetta, avrai tutto sotto controllo, ed è molto diverso da quello che le tradizioni hanno detto nei millenni. E ci siamo resi conto che però c'erano pochissimi testi che in qualche modo raccontavano cosa era accaduto nei tempi recenti. Soprattutto mancava una riflessione filosofica. Quindi quello che abbiamo cercato di fare, dato che noi vivevamo questa cosa con grande insofferenza crescente, perché ci rendevamo conto proprio che quelle tecniche che dovevano in qualche modo liberarti dai condizionamenti, dai vincoli dello spirito del tempo, molto spesso spingevano ancora di più verso l'egocentrismo, l'individualismo, e vedevamo che intorno tante persone cominciavano a sentire che qualcosa stonava, e che quindi appunto c'era quest'idea di dover fare soldi, avere il controllo delle cose, anche in qualche modo costruire una personalità falsa anziché capire quale fosse la propria essenza. Cioè la spiritualità dovrebbe aiutarti in qualche modo anche a togliere le maschere, e invece alcune tecniche ti spingono a costruirtene altre. E quindi abbiamo deciso di cercare di capire che cosa fosse accaduto realmente, e quindi di scrivere questo libro, che per me è il primo pezzo poi di un discorso che si è ampliato, e si è ampliato molto anche con le conferenze dal vivo. Quindi da quel libro abbiamo iniziato a capire che quello che era accaduto alla spiritualità era accaduto anche in altri campi, e che più in generale c'è stata fortissima questa spinta, in particolare nell'Ottocento, questo spingere le persone a essere performative. Quindi è da lì che poi nasce l'idea di società della performance, ed è da lì che nascono una serie di idee che oggi purtroppo sono molto diffuse ed è difficile metterle in dubbio, tipo quella del merito. perché oggi riteniamo che la meritocrazia sia il migliore dei mondi possibili. In realtà c'è stato un libro negli anni 50, L'ascesa della meritocrazia, che era un distopico, era una distopia. Un sociologo inglese aveva immaginato una società basata sul merito, e quella società in realtà diventava una società distopica, niente affatto una società ideale. Eppure questa idea del merito è diventata qualcosa di oggi di molto diffuso, tanto che adesso è addirittura il nome di un ministero, il Ministero dell'Istruzione del Merito. Ci sono però una serie di ragioni per cui l'idea del merito è un'idea falsa. Innanzitutto perché si basa sulla presunzione che ci siano dei criteri oggettivi, quando in realtà i criteri li scegli tu. Cioè il range entro cui valutare il merito di una persona sono sempre stabiliti a livello soggettivo e in qualche modo discreti, cioè nel senso che chi seleziona li seleziona in un range molto più ampio. E poi in realtà cancellano intanto la diversità umana, quindi il fatto che non tutte le persone sono uguali, si basano su un'idea invece di uniformità dell'essere umano, quindi tutti abbiamo gli stessi esempi per fare le cose, lo sviluppo dell'essere umano, l'apprendimento segue un certo modello, e quello è, per cui se sei fuori da quel modello sei tu che hai qualcosa di sbagliato. E poi in realtà, secondo anche molti studi, la meritocrazia conferma i privilegi. Quindi non tutte le persone hanno lo stesso accesso a certe possibilità. In molti casi la famiglia in cui nasci, il ceto sociale in cui nasci, certe caratteristiche che hai, poi ti daranno l'idea che tutto quello che hai fatto nel corso del tempo te lo sei meritato, ma senza darti la misura invece di una condizione di partenza che non era già neutra e uguale per tutte le persone. E soprattutto se invece nasci con caratteristiche fuori norma, un ceto sociale non privilegiato, cioè come dire un luogo geografico, cioè a seconda di tutte queste caratteristiche, questo renderà molto più difficile passare secondo quei criteri che si reputano oggettivi del merito, ma tu avrai l'idea di essere tu la persona sbagliata, di non meritarti niente. Quindi il modello che abbiamo costruito nell'ultimo secolo e mezzo è un modello che alimenta costantemente le frustrazioni delle persone, dando l'idea di non essere adeguate, non essere abbastanza, non essere giuste e non essere normali. Non si racconta quanto sia difficile spostarsi in qualche modo dalla condizione di partenza, e questa cosa alimenta tantissimo senso di inadeguatezza, anche perché quella condizione di partenza viene colpevolizzata. Quindi se sei povero è colpa tua, se sei povero te ne devi vergognare. Cioè questo crea tutta una serie di questioni a livello proprio di psicologia sociale che sono enormi. Tante delle questioni che poi tante persone affrontano in psicoterapia, per esempio, sì, certo che sono delle questioni individuali e quindi devi cercare di capire come liberarti della sindrome dell'impostore, ma quel problema te l'ha creato la società, e questa cosa sarebbe importante sottolinearla. Cioè una sindrome dell'impostore così pervasiva non è un tuo problema perché tu sei più debole rispetto alle altre persone, anche perché probabilmente ce l'hanno più persone di quanto credi. È proprio una questione sociale, cioè se la società ti racconta fin da quando nasci che se ti impegni ce la fai e tu pensi che non ce la fai, intanto non si insegna a capire che cosa vuoi veramente, ma devi farcela secondo standard esterni. Ma se ti viene detto costantemente che se non riesci a raggiungere quegli obiettivi, quegli standard e quei traguardi è colpa tua, è chiaro che ti verrà la sindrome dell'impostore, cioè è il minimo.
Io ho l'impressione che ancora quando si parla dell'importanza della salute mentale, dell'importanza di andare dallo psicologo, di fare terapia, ancora anche in quegli ambiti lì si parla di un problema individuale. Se tu hai un problema, alza la mano, cioè se hai bisogno di aiuto, se tu hai un problema, chiedi aiuto. E mai, perlomeno a me non capita, di imbattermi in discorsi in cui si normalizza l'andare dello psicologo, l'occuparsi della propria salute mentale, perché tutti viviamo in una società che presenta dei problemi e delle complessità che poi si riversano sul singolo.
Il problema della salute mentale è una questione di salute pubblica e dovrebbe, tra l'altro, essere risolto il più possibile a livello pubblico. Quello che accade oggi è che chi può, di solito si rivolge a dei professionisti privati, chi non può, non si rivolge a nessuno. Quindi c'è anche una questione economica, di classe, quando si parla di salute mentale, e c'è anche, io vedo, una tendenza a parlarne in un modo che forse dovrebbe andare un po' più nel profondo, nel senso che considerare la salute mentale come una questione che, in cui si intersecano una grandissima serie di fattori. Quindi, come dire, è un discorso che ne rivela tantissimi molto più profondi. Cioè, intanto c'è la questione per cui ci sono una serie di barriere invisibili a seconda di dove nasci, come nasci e quello che ti viene insegnato a vedere di te, che in qualche modo rappresentano anche tutto quello che pensi di non poter fare nella vita, che appunto con la psicoterapia puoi cercare di osservare e di superare, ma sono delle questioni sociali. Poi c'è il fatto che se, per esempio, delle questioni, appunto dei condizionamenti interiorizzati ti vengono da come la società ti vede, quindi anche se sei donna, per esempio, se sei una persona LGBTQIA+, se sei una persona grassa, una persona con disabilità, cioè il modo in cui la società ti guarda ovviamente ti crea, la società ti spinge a guardarti in un modo colpevolizzante e quindi in questo ti costringe a dover fare un percorso per acquisire anche solo, a volte anche semplicemente un po' di autostima. E però molto spesso in certe condizioni è ancora più difficile iniziare una psicoterapia, anche solo avere il tempo per farlo, avere i soldi per farlo. Dovrebbe essere una questione di salute pubblica e dovrebbe essere una questione di salute pubblica anche considerare che non tutte le persone sono uguali, perché non tutti i cervelli sono diversi e quindi non c'è qualcosa che vada bene per tutti. Un grande limite proprio nella che ha portato alla stigmatizzazione, secondo me, della terapia, in particolare in Italia in questi anni, è stata l'idea che fare psicoterapia ti normalizza, cioè in qualche modo ti ripete a posto e ti rende di nuovo una persona funzionante nello spazio sociale. Secondo me, soprattutto quando si parla di neurodivergenze, la psicoterapia in realtà ti aiuta a capire, se ovviamente la fai con qualcuno che sa di che cosa sta parlando, come è la società che ti disabilizza e ti in qualche modo ti fa sentire costantemente in difetto rispetto a quello che fai, a quello che pensi, al modo in cui tu funzioni. Dovrebbe cambiare, secondo me, anche molto il modo in cui ne parliamo, sia dal punto di vista economico, perché a volte si dice semplicemente andate in terapia, però tantissime persone a cui lo si dice lo sanno che dovrebbero andare in terapia ma non lo possono fare. E poi anche rispetto al percorso a cui ti porta la psicoterapia, che non è uguale per tutti, perché dipende dalla persona, e non è un percorso di normalizzazione, è un percorso di comprensione, che a volte passa anche per alleviare tantissimo il senso di colpa che la società ti ha dato, o il senso di inadeguatezza, quindi anche capire questo tipo di meccanismi sociali. Secondo me, chi oggi fa psicoterapia ed è consapevole di quanto siano forti questi condizionamenti sociali, può veramente aiutare nel percorso la persona a capire che tanti di quei sensi di colpa in realtà erano introdotti dall'esterno.
Sì, ora io farò un balzo così dal niente, visto che hai nominato la neurodivergenza, per chiederti... Adesso è un anno che hai fatto coming out come persona autistica. Perché hai preso questa decisione? Cosa ti ha spinto a fare coming out?
Ma perché? Beh, intanto perché mi sembrava parte di anche il discorso che sto portando avanti in questi anni. Cioè anche molto legato alla performatività e al fatto che questa società cancella le diversità umane. E poi perché avevo voglia di parlarne, perché per me è diventato un interesse assorbente, ovviamente, quindi ho iniziato a leggere moltissimo e quindi sentivo il bisogno di parlarne non volevo parlarne come, come dire, a un certo punto inizia, questa si mette a parlare anche di questo. Non volevo in qualche modo dare la sensazione di che fosse qualcosa che non mi riguardava. E non lo so, mi sembrava, cioè ho sentito proprio, proprio il bisogno di farlo, che è una cosa che non ho fatto in altri casi, nel senso che poi non racconto molte cose di me in realtà, ci sono persone che non sanno che ho dei figli, quindi non sono una persona che racconta molto di sé, però in questo caso sentivo molto il bisogno di farlo e per me pubblicare il video in cui l'ho fatto è stato proprio uno spartiacque fortissimo, perché sentivo che stavo raccontando qualcosa della mia identità così profondo, come dire, che in qualche modo avevo anche, non sapevo come sarebbe stato preso, però cioè, appunto ti posso dare tante ragioni, quindi una ragione è anche la necessità di parlarne, di descriverlo, cioè in qualche modo è entrato nei miei schemi di pensiero, cioè non è una cosa che posso cancellare, è qualcosa che mi ha spiegato come innumerevoli cose della mia storia, ma anche proprio della mia quotidianità. E, però poi al di là di tutto c'era anche proprio il fatto che sentivo l'urgenza di dirlo, anche perché in Italia non siamo abituati a sentire, appunto, cioè di solito sono le persone che fanno attivismo su questo tema che lo dicono, però persone che sono conosciute per parlare di altro e che a un certo punto dicono una cosa così non siamo abituati a sentirne, mentre in altri paesi accade, e quindi mi sembrava anche importante dare l'idea che si potesse dire, però appunto è stato questo senso d'urgenza a cui non so se dare esattamente, cioè non so se tu ce l'hai una spiegazione in realtà.
Beh, è una cosa molto autistica da fare in realtà. Ho saputo questa cosa, adesso me la dico. Non sapevi come l'avrebbero presa? Come l'hanno presa?
In linea generale è stata presa molto bene e ci sono state tantissime persone che da lì hanno iniziato a farsi delle domande, hanno iniziato a leggere, perché io ho consigliato soprattutto di leggere. E quindi prima di leggere, ascoltare, comunque non avere fretta, perché secondo me prima di iniziare poi il percorso di diagnosi, se si vuole fare, c'è un percorso personale di riconoscimento. Tantissime persone poi hanno ricevuto delle diagnosi in quest'anno, oppure hanno iniziato a riconoscere che forse quello che vedevano nei propri figli, nelle proprie figlie, poteva essere legato a questo. Ci sono state delle persone che hanno ignorato completamente, c'è stato anche qualche raro episodio di persone che mi hanno anche accusata duramente, poi questo è sempre il modo in cui, con cui si rivolge verso le persone autistiche, cioè mi rivolgo a te con grande aggressività trascurando completamente gli effetti che potrebbero avere su di te, quindi a volte c'è questo, cioè quasi, mi sembra quasi un'aggressività ancora più forte di quella normale nei confronti di una persona adulta autistica che sta dicendo qualcosa di sé. Quindi ci sono stati anche episodi di questo tipo, però in linea generale io mi rendo conto che la mia immagine pubblica, essendo una persona che non racconta la sua quotidianità, poteva creare un po' una, appunto, cioè un'incoerenza, cioè com'è possibile che tu che stai sul palco costantemente parli in pubblico, tu possa funzionare in questo modo, non è possibile, però effettivamente cioè il non è così strano, e quindi quello che mi interessava era anche, e purtroppo non credo che le cose siano cambiate da un anno a questa parte, e spingere le persone neurotipiche a domandarsi che cosa significa, perché sì, da un lato ovviamente l'effetto chiaro è quello che una persona che può essere neurodivergente comincia a dire, ah, forse è questa cosa che ho sempre notato di me, come è successo a me anche col tuo podcast. Mi ricordo un episodio in cui si parlava del non salutare le persone, non guardare negli occhi, dondolare, e lì ho detto no, non è possibile, questa cosa non la faccio solo io. cioè, come dire, da un lato c'era questo effetto, cioè questo effetto di riconoscimento che ti fa dire, ma allora non sono l'unica. Ma allora questa cosa, com'è possibile che tutte queste cose che mi sembravano separate in realtà siano tutte legate tra loro? Dall'altra, però, quello che secondo me manca moltissimo è il fatto che le persone più che neurotipiche, perché magari hanno altri tipi di neurodivergenza, ma le persone non autistiche, non ADHD, possano fare un passaggio di pensiero in più e quindi rendersi conto che ci sono veramente dei funzionamenti molto diversi e quindi vedere il mondo, come dire, quasi con ancora un'altra dimensione. E purtroppo questa cosa non credo che stia succedendo, perché sì, da un lato il riconoscimento di sé della propria famiglia, perché poi in molti casi ci sono famiglie neurodivergenti che lo scoprono, magari a partire solo da un componente. Questa cosa è fondamentale perché cambia tantissimo la tua qualità della vita, però dall'altro, se poi il mondo intorno non cambia niente, cioè proprio nessun tipo di atteggiamento nei tuoi confronti, le cose non possono cambiare fino in fondo. Quindi se poi nei confronti di una persona a scuola o nell'ambito lavorativo, cioè proprio non ti domandi, non riesci a capire che un certo atteggiamento può indicarti che forse dovresti rivolgerti in un altro modo, allora questo diventa, cioè rende comunque tutto molto difficile. Non so se è chiaro.
Per me è super chiaro. Io penso, prima di tutto, che il ragionamento che hai fatto, cioè che in Italia le persone che hanno comunque che si occupano di altro, che sono anche neurodivergenti, adesso stanno iniziando a venire fuori, ma un anno fa sei stata una delle prime in Italia, diciamo la verità. E questa è una cosa molto vera ed è un passaggio che secondo me è fondamentale, come è stato fondamentale per la comunità LGBTQA+, che persone di spicco della comunità facessero coming out, come medici, chirurghi, come professori. Prima c'è stato un momento in cui se un professore universitario si scopriva che fosse omosessuale perdeva il lavoro, e quindi c'era un po' un clima, no, di tenere questa cosa segreta, perché anche l'omosessualità è stata nel DSM per tempi fin troppo recenti. Qualcosa è iniziato a cambiare nel momento in cui è iniziato a diventare una pluralità di persone che hanno iniziato a fare coming out, perché se iniziamo a togliere tutte queste persone dai posti in cui si trovano, stiamo eliminando una parte consistente della società. E quindi iniziamo a farci delle domande sul fatto che, allora, aspetta, anche l'omosessualità può presentarsi in maniera diversa, c'è uno spettro anche di presentazione, no? Perché c'era uno stereotipo anche sulla presentazione della persona omosessuale, in qualche modo, che è uno stereotipo che io vedo molto associato anche alle persone autistiche, per cui, come tu dicevi, io non corrispondo al pregiudizio, che è proprio quello con cui abbiamo iniziato, così come non corrisponde il pregiudizio dell'intellettuale, uno si aspetta un uomo con la barba e invece incontra una donna giovane, la stessa cosa avviene con l'autismo, per cui uno non si aspetta, non corrispondi al pregiudizio che loro hanno in testa della persona autistica. Però allo stesso tempo, per rispondere invece a questa cosa che non è cambiato niente ed è molto difficile far passare il concetto di un funzionamento diverso, cioè di una diversità proprio di modalità di apprendimento, modalità di ragionamento, modalità di percezione, che si tratta proprio di un sistema neurocognitivo che funziona tutto in modo diverso, che non è perché non ti guardo negli occhi o perché non gesticolo come tu ti aspetti che io gesticoli, o non mi muovo come tu ti aspetti che io mi muova, non parlo come ti... Non è il comportamento esteriore che fa la persona autistica, ma un funzionamento, e quindi un modo di elaborare le informazioni in entrata e necessariamente di elaborarle poi, di fare un output in uscita, no? E questa è una cosa super difficile da trasmettere, e credo che sia proprio il privilegio della maggioranza, come tutti gli altri privilegi, che quando tu ce l'hai non lo vedi, no? Per me, quelli che ti dicono: io non vedo i colori. Dai, non sarà perché sei bianco.
Però ti puoi sforzare un po' e poi... Vabbè, a parte questa cosa, io in realtà corrispondo a una certa idea, però corrispondo per chi mi conosce. Cioè, mi è capitato in questo anno, poi anche recentemente, di parlare con una persona dicendo: ma quindi ti ha stupito che io abbia scoperto questa cosa? E cioè, mi è successo con tutte le persone che mi conoscono da molti anni. In realtà mi hanno detto: no, ma io l'ho sempre pensato. Ma allora perché non me l'hai detto? Cioè, questa cosa l'ho sempre pensato. In realtà non mi ha stupito per niente, perché mi ha dato una spiegazione, una cosa che sentivo, ma anche appunto il modo di camminare, cioè tantissime cose. E quindi in realtà io corrispondo a una certa idea di, appunto, il topo da biblioteca che studia tantissimo, che fa sempre le stesse cose, che... però è diverso rispetto alla mia immagine, perché nella mia immagine si vede solo me sul palco, me che parlo senza problemi, senza capire che appunto magari per me è molto più facile parlare su un palco a 2000 persone che stare a cena con persone che non conosco. Quindi da un lato le persone che mi conoscono nella vita quotidiana in realtà hanno cambiato, insomma, cioè nel senso hanno riconosciuto delle cose perché effettivamente era lì davanti al loro naso. Poi ovviamente c'è una certa idea per cui appunto mia suocera ancora mi dice: ma perché non hai salutato lo zio? Ma io l'ho salutato, quindi ancora questa cosa che è difficile da percepire. Dall'altro lato, quello che secondo me è che a me fa ferisce in alcuni casi è che alcuni, quella differenza di funzionamento è un po' come l'avere un corpo non conforme, per esempio. Quella differenza di funzionamento viene vista come debolezza o mancanza di volontà. Quindi, per esempio, ti dice: guarda, non mi dire questa cosa, non me la... cioè tu cerchi magari di dire a qualcuno: guarda, questa cosa me la puoi dire in quest'altro modo, me la puoi presentare in quest'altro modo, me la puoi... spesso il feedback esterno è: beh, però dovresti un po' sforzarti tu. Cioè, appunto, non esiste quella differenza di funzionamento. Sei tu che devi sforzarti di adeguarti, senza considerare che lo fai da tutta la vita e che quel tuo modo diverso di funzionare, per esempio in ambito lavorativo, come dire, potrebbe anche potenziare e migliorare il lavoro se fosse, come dire, incastrato bene con gli altri modi di funzionare. E quindi c'è questa grande colpevolizzazione senza considerare quanto masking una persona adulta abbia fatto nel corso della vita, quanto si sia adeguata a un modo di appunto di funzionare che non era il proprio. E questa cosa mi dispiace molto, perché anche quando la dici, e magari ti costa anche molto spiegarlo, se non si tratta di una persona che davvero ti conosce appunto, e in qualche modo anche imparato ad avere a che fare con te, il feedback esterno è assurdo che tu mi dica questa cosa, sei una persona adulta e quindi devi, per esempio, accettare che le cose ti vengano dette in modo aggressivo. Perché se questa cosa ti provoca agitazione, sei tu che non sei abbastanza forte. Quindi magari tu, dopo anni in cui hai accettato, ma a un certo punto dici: ma perché devo fare tutto questo sforzo? Adesso provo a dire che forse potremmo parlare in un altro modo, ricevi come feedback il fatto che pretendi troppo, perché da persona adulta certe cose dovresti riuscire a sostenerle. È proprio molto difficile considerare che veramente è tutto un funzionamento diverso, e quindi non è che il tuo, siccome è quello su cui è modellata la società, è giusto e il mio è sbagliato. Quindi è questo, cioè non so se appunto sei d'accordo con questa cosa, c'è un potenziale di grandissima colpevolizzazione nel momento in cui tu inizi a prenderti veramente cura di te.
Sì, in realtà a me scoprire che tu sei autistica ha dato ragione di tutti i libri tuoi che ho letto, cioè, sì. Perché abbiamo parlato fino adesso esattamente di questo, del fatto che la società è fatta in un certo modo e si aspetta che le persone si conformino, che c'è un ideale di successo, un unico ideale di successo, un unico ideale di come devono essere fatte le cose, che è nella loro mente ottimizzazione, no? È ottimizzato, però è ottimizzato per il loro funzionamento. E quindi a partire dalla scuola, la spinta al conformismo, a conformarsi, ad essere tu lo devi fare come gli altri, proprio perché c'è un unico modello a cui aderire.
Oh, un'unica via, mi viene da dire. Poi, siccome poi come dici tu, è anche... cioè, non è oggettivo. Quindi anche uno volendo, perché non ci siamo mai riusciti? Perché cioè, continua a cambiare, a sfuggirci di mano.
Ma sì, beh, questa cosa poi del masking e degli sforzi è una cosa che proprio non si... cioè io mi rendo conto che è veramente molto difficile, cioè capisco quanto possa essere difficile immaginare proprio uno sguardo sul mondo completamente diverso. E tu non puoi, cioè una persona neurotipica non lo potrà capire fino in fondo cosa significa avere appunto un interesse profondamente assorbente o dover fare le cose, cioè non lo potrà capire fino in fondo, però può cercare di comprenderlo e lì però questo comporta uno sforzo. E la sensazione, cioè il tenere presente che non funzioniamo tutti allo stesso modo e quanto sia difficile doversi conformare. Quindi poi alla fine la quantità di fatica che fai è molto alta. Tra l'altro poi, per esempio, ci sono delle persone autistiche come me che fanno fatica a sentire di essere stanche. A me viene detto costantemente, io non lo sopporto, prima o poi lo dico intanto qui. Quello che mi succede è continuamente quando le persone mi vedono e mi dicano quanto sei stanca, a parte che questa cosa non risolve niente, cioè dopo che mi hai detto quanto sei stanca e quindi che effetto ha quello che mi hai detto, ma il fatto è che io non me ne accorgo, infatti questa cosa l'ho capita nel momento in cui mi è stato chiesto ma cosa senti quando sei stanca, non lo so. Cioè è proprio una percezione del corpo diversa, quindi a un certo punto mi rendo conto che la batteria si è scaricata completamente, ma io faccio molta fatica a capire progressivamente quanto mi rimane come energia. Ovviamente questo cambia moltissimo quando mi ritrovo, per esempio, su un palco, quindi io posso essere stanchissima, in realtà sul palco parlo ancora di più. Tutte queste cose sono molto difficili da capire. Com'è possibile che non senti quando sei stanco? Com'è possibile che non senti la fame o non senti la sazietà? Com'è possibile che stai sentendo che ti dà così fastidio il rumore o che non riesci a sentirmi se c'è un altro suono in sottofondo? Che a me provoca tantissimi problemi, perché io è come se avessi una sola linea uditiva. Se c'è un rumore in sottofondo, ma anche se sono in autostrada e qualcuno mi parla, io non capisco. E com'è possibile? Cioè questa cosa... cioè non si ha idea di quanto, anche solo quanto fastidio possa provocare, perché magari tu ti sforzi di sentire, non riesci a sentire, l'altra persona si infastidisce e non capisce, ma come fai a non sentire questa cosa qua? Ecco, considerare quanta fatica si fa e quanto poi sia difficile diventare consapevoli della fatica che si fa, mi rendo conto di quanto possa essere difficile, però secondo me è diventato essenziale, cioè non si può parlare di diversità continuando a escludere questo tipo di diversità e continuando a considerarlo come appunto vabbè non è chissà quale sforzo. Io mi rendo anche conto che per me è sicuramente più facile comprendere una persona autistica, cioè io non ho il giudizio che può avere una persona neurotipica, per esempio per una persona autistica adolescente che non ha voglia di uscire, che non ha l'istinto di tenersi in contatto con dei coetanei, ma vuole passare tutto il giorno a fare miniature di strumenti musicali. Cioè capisco che il mio sguardo è diverso, cioè non vedo quel comportamento problema, però dall'altra parte... invece c'è quest'idea che ci sia un'emergenza da risolvere, quando in realtà dovremmo considerare che prima di tutto dovremmo capire se come sta quella persona quando fa quella cosa. Cioè quella persona prova sofferenza, si sente ingabbiata, desidera superare quella cosa perché la percepisce come un limite, oppure ci sta benissimo a fare miniature di strumenti musicali tutto il giorno. Se ci sta benissimo, perché tu non ti sforzi di considerare che semplicemente per te quella cosa è un problema, ma per quella persona è il senso della vita?
questa è probabilmente la prima generazione, senza probabilmente, è la prima generazione di genitori consapevolmente autistici che crescono figli consapevolmente autistici. È un momento di svolta storico che non si ripete mai più. Quindi probabilmente questo, stiamo vivendo in questo momento questa esperienza di fortissimo contrasto, e io che mi occupo di genitori e di ragazzi vedo proprio il grandissimo contrasto, cioè i genitori neurotipici entrano nel panico. Il problema è sempre quello, tu sei, usi te stesso come misura del mondo. E quindi, siccome per te la socialità è una socialità fluida, orizzontale, allargata, estesa, veloce, è vitale, quello che interpreti è che se qualcuno ha, non la interpreti nemmeno come una diversa socialità, la interpreti proprio come mancanza. E quindi instillare l'idea che possa essere un diverso modo, ugualmente valido di considerarla. Io ho tre amici con cui parlo dei miei interessi specifici. Top, non ho bisogno di altro nella vita. È valido, se io sto bene, cioè il problema se si risolve, se è un mio problema, se è un problema di chi mi guarda, non è un mio problema.
Sì, sì, e questo vabbè, poi è una cosa che ti porti dietro per tutta la vita, riguarda anche molto la maternità, per esempio, di cui ancora si parla molto poco, quindi un modo, poi un modo estremamente vario di vivere la maternità, ma di poi vivere anche i tuoi interessi che si incastrano, cioè chi eri prima con chi diventi, per esempio, in quel caso, o una genitorialità in senso più esteso. Però sì, c'è costantemente questa grande colpevolizzazione. Io per esempio l'ho vissuto, cioè in qualche modo ho cercato di adeguarmi per degli anni uscendo con delle persone a cui volevo bene, però a un certo punto io mi annoiavo, era evidentissimo che mi annoiavo, quindi quello che mi è accaduto è che verso i 19 anni mi ha detto guarda, è meglio che stai a casa, perché per me passare per esempio delle ore fuori dai locali a chiacchierare era intanto faticosissimo, cioè soprattutto parlare in gruppo era molto difficile anche con persone che non conoscevo. Ma poi io pensavo costantemente che una cosa che mi succede tuttora a tutte le cose che volevo leggere, a tutte le altre cose che avrei voluto fare. Cioè, quindi sì, c'è quell'idea estremamente colpevolizzante del fatto che dovresti, ti farebbe bene, giusto per te, per la tua età, che tu esca a prenderti un gelato, che non significa che non ti vada mai, però appunto che quel doversi per forza adeguare a quello che la tua età prevede, a livello affettivo, sessuale, di relazioni varie, è una grandissima fatica se non è quello che desideri. Quindi da un lato c'è anche il fatto che ci sono delle cose che puoi riconoscere che desideri fare e che però non riesci a fare, quindi puoi capire quali strategie adottare. Però dall'altro ci sono delle cose che se non ti interessano va bene così.
Sì, infatti il risparmio dell'energia va proprio in quello, cioè tutto il percorso post-diagnosi e tutto il percorso con i ragazzi va tutto su quello, cioè questo sforzo di adattamento facciamolo nelle cose che ti interessano. Cioè nelle cose che tu vuoi fare ma ti viene difficile fare, troviamo insieme delle strategie, utilizziamo questa RAM, questa energia mentale per trovare le strategie per raggiungere le cose a cui invece tu tieni, che vorresti fare, che poi anche lì, cioè anche il masking, anche socializzare, anche mettere lì e sforzarsi di fare la conversazione. Può essere che c'è un momento in cui tu decidi che ne hai voglia e ti fa piacere, però devi essere tu a decidere, non può essere... ogni settimana, tre volte a settimana, non è, funziona così. Allora diventa una strategia che anche se faticosa puoi utilizzare per te, quando serve a te, per uscire anche magari da una situazione dalla quale vuoi uscire, no? Diventi capace di inventarti una scusa. Ma non deve essere il training a diventare neurotipico, deve essere il training a capire chi sei e cosa vuoi.
Sì, esatto, ed è una differenza enorme. In questo, secondo me, cioè chi è genitore o chi si occupa di educazione oggi veramente può fare un come dire, un cambiamento di prospettiva enorme e semplificare la vita e non renderla ancora più difficile alle persone più giovani. Puoi aiutare veramente a capire chi sono davvero e non semplicemente a doversi adeguare a certe cose da fare in certi anni, in certi momenti, a questa grande varietà di cose che devi fare per forza durante la giornata, che magari non è quello che a te interessa, perché a te interesserebbe dedicarti a qualcosa profondamente. Io mi rendo conto, appunto, anche confrontandomi con genitori neurotipici, che ho uno sguardo diverso. Mi rendo conto anche di quella differenza, cioè capisco che può essere molto difficile, cioè in questo senso io sono anche come madre più, come dire, cioè ho meno difficoltà da superare, questo è, può essere un punto, cioè ho meno difficoltà mentali, faccio meno fatica a considerare quella diversità rispetto a un genitore neurotipico. Per un genitore neurotipico è molto difficile anche superare quello che ti viene detto, cioè quella, a volte anche quel terrorismo psicologico che ti viene fatto, quella prospettiva che ti viene fatta sui tuoi figli. Quindi capisco la difficoltà, ma anche se non si è genitori, educatori, secondo me oggi, se si vuole tenere presenti le diversità, bisognerebbe anche considerare che ci sono dei diversi funzionamenti neurologici che vengono considerati cioè qualcosa di sbagliato da correggere, e a volte quando non è così evidente il funzionamento, perché magari tu non appari in quel modo lì, quello che sembra, come dire, che tu stia vivendo è proprio una difficoltà, un'infantilità a volte anche nel comportamento. Una delle cose che mi piace di più dell'essere autistica sono gli interessi assorbenti. Cioè dico, ma come dovrebbe essere noiosa la vita per chi non ha interessi assorbenti? Cioè come, è così bello andare nella profondità delle cose. E secondo me bisognerebbe anche considerare, tra l'altro, come una caratteristica come questa oggi sia anche in qualche modo un antidoto alla società che ti dice che devi fare mille cose diverse e devi stare al passo con tutto. In questo, una persona autistica che viene, appunto, che non viene educata a vergognarsi di sé, oggi può essere una persona, da un certo punto di vista, anche più libera dalla performatività, con meno sensi, appunto, meno senso di colpa, ma anche meno senso di inadeguatezza rispetto a quello che la società vive. Per cui dipende anche molto dall'educazione. Cioè, se oggi hai una persona autistica giovane a cui non interessano così tanto i social, non interessa seguire tutte le tendenze costanti degli altri, ma ha degli interessi molto profondi e tu puoi accompagnarla a prendersi cura di questi interessi, cioè in realtà puoi aiutarla veramente anche a essere libera da tutte quelle costrizioni. Se invece la fai sentire in colpa e in qualche modo le dici che deve stare al passo con quella società performativa e quindi deve avere delle relazioni affettive anche se non le interessa o non le interessa in quel modo, deve avere delle relazioni sociali, deve sapere quali sono i trend, si deve vestire come si vestono gli altri, cioè tu la stai costringendo ancora di più ad adeguarsi a qualcosa che comunque in generale non fa bene a nessuno, cioè comunque quella performatività sta facendo male a tutti.
Questa è una cosa che io dico spesso. Io quando le persone dicono ma così tante diagnosi, io ho l'impressione che è cambiata la conoscenza dell'autismo, abbiamo più strumenti per riconoscerlo, conosciamo meglio i diversi modi e la variegatezza dello spettro, ma c'è anche che persone con magari le mie caratteristiche, io parlo per me, con magari le mie caratteristiche 40-50 anni fa non avrebbero avuto le difficoltà che mi hanno spinto ad andare in burnout, a cercare aiuto e a trovare la diagnosi, perché era una società estremamente diversa da quella di adesso, in cui tutto andava molto meno veloce, c'erano molti meno stimoli. Penso anche solo alle classi. Quando andavo a scuola io, c'era al massimo una cartina, o avevi quella dell'Italia, avevi quella della Sardegna, quella dell'Europa, mai tutte e tre, perché non si sa mai. Adesso anche le classi sono tantissimi bambini, tutte queste robe appese ai muri e tutti che urlano. A me sembra che è cambiata persino la scuola, è cambiata proprio l'atteggiamento, è cambiata la velocità delle cose, la quantità di rumore, la quantità di stimoli che dobbiamo elaborare ogni giorno. E oltre quanto è cambiato quanto ci viene richiesto di fare. E quindi io vedo che noi siamo un po' come il canarino delle miniere, no? I minatori si portavano giù il canarino, quando il canarino moriva forse era il caso di uscire tutti. E io ho l'impressione che noi siamo il canarino della miniera, che un po' è il segnale che forse è il caso di uscire tutti da questo sistema che ci sta schiacciando.
Sì, sarebbe molto bello vederla così, cioè che ci si rendesse conto che appunto poi alla fine se tu continui a spingere tra l'altro una persona autistica a comportarsi nel modo che tu ritieni normale, allora è chiaro che anche tu stai alimentando quel modello sociale. Cioè, se veramente ci vogliamo liberare da quel modello sociale così limitante per tutte le persone, dovremmo iniziare a capire anche come noi lo diffondiamo, perché è anche per quello che funziona. Funziona perché ci crediamo, perché crediamo che sia effettivamente la normalità. E iniziare ad ascoltare delle persone che poi appunto la percepiscono ancora più forte tutta quella pressione, può essere veramente molto utile per rendersi conto che abbiamo creato una società avanzata che poi in realtà ha reso la vita più complicata quasi a tutte le persone. Sì, perché effettivamente c'è questa pressione su tutti gli aspetti della vita, è veramente estremamente limitante, e anche sul fatto che devi appunto, cioè le funzioni esecutive devono essere gestite come se fossi il manager di te stesso, della tua casa, quindi si sono alzati moltissimo gli standard. Se ci rendessimo conto di tutti questi meccanismi, veramente, cioè, potremmo iniziare a dire che non funzionano più. È come io cito molto spesso la fiaba dei vestiti nuovi dell'imperatore, dove c'è a un certo punto il bambino che sembra un po' il comportamento autistico, cioè tutti lo vedono che il re è nudo, però nessuno lo dice, e quel ragazzino non ha capito che non si deve dire, lo dice, e tutti iniziano a dire c'ha ragione, è nudo. È un po' quella condizione lì, ha molto a che fare molto con il lavoro, ma poi ha a che fare in realtà con tutti gli ambiti della vita, con il lavoro domestico, la cura della casa, la genitorialità, le relazioni affettive, sessuali, gli interessi, il racconto di sé, la percezione di sé, del proprio corpo. Quindi ci sono tantissime cose che si intersecano effettivamente, e per questo sarebbe veramente importante che diventasse qualcosa di interessante, soprattutto per le persone neurotipiche.
Sì, io ho l'impressione, quando mi dicono, cioè, che una delle difficoltà a riconoscere le nostre difficoltà è da fastidio anche a me, però io lo faccio lo stesso. Chiaramente non stiamo parlando dello stesso fastidio, perché per te è un fastidio, per me è un dolore o un impedimento a sentire, no? Quello che stai dicendo tu. Comunque, il risultato è che io non ti sento. Forse a te dà fastidio, ma io però non ti sento, quindi c'è una scala di differenza, no? Però ogni volta che qualcuno mi dice faccio fatica anch'io, è difficile anche per me, la risposta non dovrebbe, la fine della frase non dovrebbe essere e quindi ti devi dare anche tu una mossa. La fine della frase dovrebbe essere e quindi anche io mi dovrei dare una calmata.
Sì. Sì, ma è un po' quel meccanismo per cui appunto anch'io ho fatto fatica alla tua età, quindi devi fare fatica anche tu. Cioè è proprio quel non considerare che in realtà se c'è qualcuno che sta sottolineando una fatica anche tu la vivi, forse il problema è l'origine di quella fatica, è perché ci abituiamo e consideriamo normali delle cose che in realtà non migliorano il benessere.
Sì. Maura, è un'ora che parliamo, io starei qui sì. tutta la mattina a parlare con te, quindi ti devo salutare. C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
Intanto grazie, perché appunto io veramente con alcuni episodi, cioè alcuni episodi del podcast mi hanno aiutata moltissimo a capire, perché poi il mio interesse non riguardava direttamente me inizialmente. Quindi ho iniziato a leggere delle cose, poi a un certo punto ho capito che invece riguardava me, cioè riguardava anche me, e però appunto quello che è successo in questo anno è che non ne ho parlato tanto, un po' perché non volevo, cioè, occupare molto spazio, un po' perché ho difficoltà a parlare delle mie cose personali, ma anche perché avevo appunto visto delle persone che aspettavano di capire perché io avessi fatto coming out, come se io volessi, non lo so, vendere un prodotto, fare approfittare di questa cosa, e quindi per questo in realtà ne ho parlato poco, anche se poi so, appunto me l'hanno detto anche molte persone che fanno diagnosi, di tante persone che si sono avvicinate a un percorso diagnostico dopo aver visto quel video, dopo avermi sentita parlare. Però mi rendo conto che mi sono molto trattenuta, perché sembra troppo strano pensare a una persona adulta che quando ti sta dicendo una cosa ti sta dicendo veramente solo quella cosa, che quando fa una cosa per un principio di giustizia lo fa per quel principio di giustizia e non perché ha altri, altri scopi. E quindi per evitare che si potesse pensare che io avessi chissà quale business da voler montare sul mio coming out, ne ho parlato molto poco. Ed è incredibile, perché ti dà la misura di quanta ipocrisia ci sia nel mondo.
Esatto, bravo. No, aspetta, spiegami. Quindi voi tutti fate così? Ah, ok. Quindi fra di voi non c'è nessuno che dice veramente... me lo segno nel mio taccuino invisibile. Va bene, Maura, ti ringrazio davvero tanto di essere stata mia ospite.
Grazie a te.
Eccoci giunti alla fine e spero che la puntata ti sia piaciuta. Fammi sapere cosa ne pensi, ci vediamo nella sezione commenti del video di YouTube, ma anche su Spotify. Puoi lasciare un commento o lasciare una recensione in qualsiasi piattaforma ascolti il podcast, oppure cercarmi su Instagram come Emanuela Masia e farmi sapere lì che cosa ne pensi della puntata. Discutiamone, perché secondo me ci sono degli spunti che varrebbe la pena discutere. Utilizziamo il podcast come occasione di discussione fra di noi. Io vi ringrazio di aver visto anche questo video fino a qua e di aver ascoltato anche questa puntata, e vi do appuntamento alla prossima volta con un'altra puntata di Fuori Norma.